Siamo giunti alla tredicesima domenica del tempo ordinario. Il tema della parola di Dio, della liturgia della parola, è senz'altro quello della sequela e siamo aiutati ad entrare in questo tema attraverso il celebre passo del Vangelo di Luca, ritenuto dalla maggior parte degli studiosi il vero spartiacque del suo progetto, il progetto cioè di raccontare, come sappiamo, la storia di Gesù nel Vangelo e poi quello della Chiesa negli Atti degli Apostoli. Questo spartiacque sarebbe costituito dalla tenace determinazione di Gesù di recarsi, di proseguire il suo cammino verso Gerusalemme. Il cammino è un tema noto, fondamentale nel Vangelo di Luca, per cui diciamo che il Vangelo è concepito proprio come il cammino del figlio dell'uomo, del figlio di Dio che si fa figlio dell'uomo, che percorre la sua traiettoria storica fra gli uomini per giungere proprio a questa meta, che è la meta definitiva del suo viaggio per, come dice proprio il preambolo del Vangelo, per compiere i giorni ed essere portato in alto, in cielo, perché è lì che si compirà la sua missione, salvare gli uomini riaprendo loro il sentiero del cielo che era chiuso. Ora, per il Vangelista Luca dobbiamo sapere che anche il discepolo deve ripercorrere questa strada, diversamente non è discepolo di Gesù. Per Luca, Gesù con i suoi discepoli è gente, per così dire, on the road, gente da strada, perché la vita cristiana è sostanzialmente cammino, come dice la parola greca, è odos, cioè è una via. E così infatti definirà il cristianesimo negli Atti degli Apostoli, la via, quelli della via. Allora, vediamo attentamente questo brano. Vedete, il Signore in questo cammino, nel suo tragitto, sta per passare in un villaggio samaritano. Invia alcuni dei suoi per preparare l'incontro, ma trova negli abitanti un netto rifiuto perché, dice il Vangelo, Gesù era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Ora questo episodio diventa un po' iconico. Di che cosa? Del percorso del discepolo che, come per Gesù, che ha intrapreso un cammino sperando veramente in modo determinato, che è il cammino poi dell'amore, quello che conduce a Gerusalemme sulla croce, e evidentemente deve abituarsi, deve accettare, imparare ad accettare anche i rifiuti. E però dobbiamo anche capire un po' culturalmente cos'è che ha spinto religiosamente, culturalmente i samaritani a rifiutare questo Gesù che va a Gerusalemme. È come se, per usare proprio un esempio molto banale, è come se il Signore facesse sapere a questi abitanti di questo paese, che magari tifano solo Juve, che si sta recando a una festa per soli interisti. Cosa volete che vi aspettate da quel paese? Vi rifiuteranno. Ecco, nessuna quindi meraviglia circa il rifiuto dei samaritani, però la proposta di questi due discepoli, Giacomo e Giovanni, così, per così dire, miti e arrendevoli, al punto che Gesù li chiamava Boanerges, figli del tuono. Cosa denuncia? Cosa fa vedere? Fa vedere che Giacomo e Giovanni vivono la medesima schiavitù dei samaritani, è un orgoglio di appartenenza che non può far bene alla fede, e non solo. Quella proposta che loro fanno di far scendere il fuoco dal cielo per eliminare questi samaritani palesa anche una falsa immagine di Dio e di Gesù stesso che li sta guidando. E l'uomo agisce sempre in base a ciò che ha in testa. Se ha in testa un'immagine sbagliata, fa proposte sbagliate. Se ce l'ha giusta, propone o fa cose giuste. E per natura, dobbiamo dirlo, l'uomo ha normalmente un'idea sbagliata di Dio e anche di se stesso. Al versetto 55 vedete il rimprovero di Gesù che è perentorio. Infatti, da questa volontà di potenza dell'uomo bisogna convertirsi, altrimenti noi non conosciamo veramente il volto di Dio, né lo possiamo capire. La seconda parte del Vangelo invece ci mostra alcuni dei principali ostacoli che si oppongono quando si è raggiunti da una chiamata al discepolato, quando si sente la chiamata a seguire Gesù. E quindi in questo senso, questo cammino che va Gesù verso Gerusalemme ci fa vedere ciò che si oppone al vero e proprio cammino di portare la croce. Vediamo un poco. Intanto diciamo che non si deve pensare che questi tre casi, queste tre figure vocazionali che sono presentate siano identificabili unicamente con delle tre chiamate speciali alla consacrazione, perché faremo di questo brano veramente un discorso molto riduttivo. No, tutto quello che avviene mentre questo corteo di gente che segue e accompagna Gesù nel viaggio verso Gerusalemme sta, dice il testo al versetto 57, camminando per la strada. Dunque sta battendo la stessa strada di Gesù. Quindi le cose che adesso ascolteremo, che commenteremo brevemente, riguardano tutti quelli che camminano per diventare discepoli del Signore Gesù. Vediamo un caso alla volta. Il primo caso, guarda caso, non riguarda una chiamata esplicita di Gesù alla sequela, ma proprio l'iniziativa presa da un tale che è affascinato da Gesù. Afferma di volerlo seguire fino alle ultime conseguenze. E in effetti solo chi è affascinato da Gesù può esprimersi in questo modo. E allora il Signore coglie la palla al balzo per far capire che essere affascinati da Lui non basta per diventare Suoi discepoli. Intanto c'è da dire che nessuno può dare a se stesso la chiamata al discepolato, alla sequela. Nessuno si può dare da se stesso la vocazione. E inoltre le parole di Gesù sembrano proprio voler aiutare quest'uomo a fare una scansione del proprio cuore. Cioè, sa veramente quello che dice, che andrà in capo al mondo con lui? E andare dietro Gesù può far pensare facilmente a una sequela che mette al sicuro tanti nostri bisogni di sicurezza. Invece no. Chi vuole andare dietro Gesù si deve preparare a non avere niente di sicuro all'infuori dell'amore del Signore e delle promesse che ci fa. Dunque ci pensi bene prima di fare a Lui delle dichiarazioni di amore o programmi di fedeltà che poi non si manterranno in piedi. Ricordate la vicenda di Pietro? Io andrei fino alla morte se anche tutti questi ti tradissero nell'ultima cena. Io per te darei la vita. E poi sappiamo com'è andata. Secondo caso. Secondo caso invece riguarda proprio un'esplicita chiamata proveniente da Gesù, ma il destinatario, che certamente è disponibile, oppone un'ultima e comprensibile anche richiesta. Perché? Dice, fammi andare almeno prima a seppellire mio padre, ma poter seppellire il proprio papà è anche un atto di misericordia. Come mai Gesù risponde così? Allora dobbiamo mettere a confronto quello che chiede questo tale, con questa risposta cruda, e questo ci invita a leggere il passo ad un altro livello, a un livello simbolico. Adesso non stiamo a spiegare i vari livelli con cui si va a leggere la Bibbia. Questo tizio mette avanti alla sequela di Gesù la chiusura di un rapporto parentale importante come quello col padre. Ma ci sono rapporti parentali importanti come quello col padre che per tutti spesso ha molte problematicità per ferite o questioni irrisolte. Allora ecco che il Signore risponde a questo tale mettendolo in guardia da quell'atteggiamento molto umano, ecco, di chi vorrebbe prima sistemare, aggiustare cose in sospeso del proprio passato, perché alla lunga questo atteggiamento non permette nemmeno di partire alla sequela di Gesù. Ci lascia bloccati in un continuo movimento introspettivo. Ma la sequela di Gesù è una questione del presente, non del passato. E quindi qui Gesù vuol evidenziare che il passato per l'aspirante discepolo può diventare una trappola. Il terzo caso sembra un po' una sintesi del primo e del secondo, li compendia. Infatti davanti a questa richiesta anche di questo uomo di poter prima congedarsi da quelli di casa, Gesù risponde perentoriamente. Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volta indietro, è adatto al regno di Dio. Cioè, non si può arare un campo guardando da un'altra parte. Se si ara un campo, si è concentrati e si è con lo sguardo sulla terra e sull'aratro che lavora. Si è concentrati su quello che si sta facendo. Non si può dunque, ecco, questo è il messaggio che viene da Gesù, vivere veramente e quindi servire nel regno di Dio se non si è con tutto se stessi sul posto dove Gesù ci chiama a lavorare per il regno di Dio. Seguire Gesù è mettersi al servizio di qualcuno che cammina davanti a noi, ma bisogna essere radicati nel presente della propria realtà. E chi pone sempre un prima, lasciami prima salutare i miei, lasciami prima seppellire, no? il mio padre, se si mette sempre un prima ad anteporre la sequela del Signore, si rischia di non rischiare mai la propria vita. E noi siamo chiamati a rischiare la nostra vita per uno che ha rischiato totalmente la sua per la nostra, come il Signore. Quindi rischia di non coinvolgersi mai totalmente con la persona di Gesù e il suo destino che non è su questa terra. Rischia di ritrovarsi, insomma, l'aspirante discepolo a cercare solo se stesso sulla terra, a sistemarsi qui, a accorciare l'orizzonte del suo sguardo interiore. Insomma, rischia di non amare mai veramente Gesù, perché solo chi ama può trovarsi alla sua sequela, si può scoprire dietro di lui che è uno che ama sempre. Solo chi ama, infatti, è disposto a battere la sua stessa strada, quella che ci fa sperimentare anche rifiuti, anzi molti rifiuti, e ci porta sulla croce a Gerusalemme. Solo chi ama è davvero, per dirla con le parole di San Paolo, una nuova creatura che vede come le cose di prima della sua vita sono passate e devono restare nel passato, perché ne sono nate di nuove. Seguire Gesù è aspirare al proprio futuro, è amare una persona che mi aspetta nel futuro per regalarmi il cielo, per regalarmi una nuova vita che comincia già su questa terra. Buona domenica a tutti.